24 mattino.
Ancora buongiorno, buon martedì 31 dicembre da Giulia Crivelli, grazie per l'ascolto, per i messaggi. In particolare mi ha colpito, e cito volentieri, quello di un collega della Radio Svizzera Italiana, la RSI, si chiama Marzio, che ci scrive: scusate, ma il cittadino arrestato a Malpensa il 16 dicembre non è svizzero iraniano, è solo iraniano. Quindi questa è una precisazione importante. All'ascoltatrice invece, che dice che essere ossessionata dai rifiuti significa essere dai refusi, scusatemi, significa essere ossessionata da me stessa, e beh, sicuramente da giornalista noto spesso i refusi degli altri e cerco di correggere i miei, che siano refusi oppure veri e propri errori. E quanto all'essere ossessionati da se stessi, temo che sia inevitabile, perché abitiamo davvero solo la nostra mente, il nostro corpo, quindi credo che sia inevitabile esserne ossessionati, per quanto l'idea di essere ossessionati sia in sé, direi, sostanzialmente negativa. Ma con questo, vi dicevo, piccola coda di rassegna stampa. La stampa pubblica una parte del nuovo libro di Oscar Farinetti, che si intitola Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano, pubblicato da Slow Food. E visto che abbiamo citato Oscar Farinetti, perché era stato citato da Report, continuo a sbagliare la pronuncia, domenica sulla trasmissione di Rai 3 per presunti aiuti ricevuti sia per il parco Fico nel frattempo chiuso. E qui però appunto viene pubblicato uno stralcio di questo libro, che in realtà è interessante perché Farinetti ha incontrato persone anche di profili molto diversi, e chiedendogli appunto il loro rapporto in generale col cibo. E questo stralcio pubblicato oggi è frutto dell'incontro di Oscar Farinetti con Werner Herzog, il regista tedesco. Dice il mai mollare anche di fronte a incidenti, disgrazie e problemi finanziari, racconti per prendersi cura del genere umano, in realtà è il sottotitolo di questo libro, che quindi va ben oltre il rapporto di ciascuno con il cibo, che sicuramente, insomma, mangiare è una delle primissime necessità che abbiamo per sopravvivere. Molto interessante un'intervista che ho trovato sul Quotidiano Nazionale al giornalista Adolivio Capece, che ha 77 anni e ha appena pubblicato il libro Imparo gli scacchi, pubblicato da Mursia. Dice: scacco al computer, vince sempre la fantasia. Lo scacchista scrittore gioca da quando aveva 6 anni e raccontò l'incontro tra Fischer e Spassky, la sfida del secolo per quanto riguarda gli scacchisti. Quando Herrera convinse Moratti a far seguire un corso ai giocatori, l'Inter trionfò. Ieri abbiamo parlato molto di carceri, vi segnalo dall'Avvenire un approfondimento in cui si dice anche per quanto riguarda l'emergenza carceri, c'è un'intervista al Riccardo Turrini, che dal 31 ottobre è presidente del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, e dice: lavoro, più videocolloqui e vicinanza per dare speranza ai detenuti. A proposito di farmaci, sempre l'Avvenire, con Francesca Ghirardelli, ci racconta che un cittadino del mondo su tre non può avere i farmaci essenziali. E poi, visto che abbiamo parlato, insomma, delle grandi mosse della Cina e della Russia in Africa, e ieri anche degli interessi della Cina, in particolare nell'oil and gas nigeriano, oggi Giuseppe Baselice da San Paolo ci racconta la Cina alla guerra dei mari, pesca grossa in Sud America. Pechino sta espandendo la sua zona di interesse anche tramite il noleggio di pescherecci in Brasile e Perù, danneggiando l'economia locale. Gli Stati Uniti protestano, ma la Cina taccia l'Occidente di ipocrisia. Ultimissima segnalazione, perché da domani Agrigento sarà capitale dell'anno del 2025 della cultura. Se ne sta parlando poco, anche perché ci sono stati alcuni articoli nelle settimane scorse in cui si asseriva che Agrigento non fosse pronta. Oggi, sempre su Avvenire, Vincenzo Arnone racconta la prova capitale di Agrigento. La macchina organizzativa è a pieno regime per dare compimento a un'occasione forse irripetibile. Nel 2025 la città siciliana prende in carico il vessillo di centro della cultura italiana. Attorno alla Valle dei Templi si concentrano storia e contraddizioni. Noi ci lasciamo un attimo per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi parleremo di Francia nel primo dei nostri approfondimenti.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon 31 dicembre da Giulia Crivelli. Vi ricordo il 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp, i canali social di 24 mattino, Twitter, Facebook e Instagram, e per chi vorrà potete seguirci anche, per chi vuole potete seguirci anche in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook e sul sito e l'app della radio. E con questo do soprattutto il buongiorno a Jean-Pierre Darny, professore di storia contemporanea alla LUISS di Roma, professore ordinario all'Università della Costa Azzurra. Qualche mese fa è uscito il suo ultimo libro Transalpini, le relazioni tra Francia e Italia e il rilancio del gioco europeo, pubblicato dalla LUISS University Press. Buongiorno professore, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Ecco, vogliamo appunto parlare di Francia. Oggi non c'è traccia della crisi politica francese sui giornali italiani. È anche vero che il premier Bayrou, dopo aver presentato il suo governo, ha posticipato insomma le prime comunicazioni al paese all'anno nuovo, però intanto appunto se possiamo avere un aggiornamento su questa crisi politica, che è stata sicuramente molto diversa da quella tedesca, però sicuramente la crisi politica, una delle due crisi politiche appunto più importanti del 2024 per quanto riguarda l'Europa.
Allora, il governo Bayrou in qualche modo ha calmierato le acque, e poi siamo il 31 dicembre e anche i francesi sono stanchi e vogliono magari passare ad altro, quindi si capisce che in questo momento la crisi che si è sviluppata dalla primavera in poi, dalle elezioni europee in poi, si è in qualche modo è andato un po' sottotono. La cosa principale è che di fronte a queste incertezze abbiamo visto il disavanzo accrescersi, e questo da un punto di vista economico è stato particolarmente rilevante nell'ultimo semestre, e quindi le entrate previste non sono state registrate, il che ha fatto in qualche modo, chiamiamolo in modo giornalistico, esplodere il debito corrente francese, e questo è un segnale negativo che dà un'idea comunque di precarietà, di preoccupazione che rimane. Dopodiché, dentro questo contesto che volontariamente con Radio 24 ho messo in un contesto più economico, la crisi politica con prima la dissoluzione azzardata voluta da Emmanuel Macron dopo le elezioni europee, poi le elezioni politiche senza una maggioranza e un lungo momento estivo certamente segnato dai giochi olimpici, che sono stati una cosa estremamente positiva, ci sono dei paradossi in questa storia, poi però senza un governo, con un governo uscente, poi un governo Barnier
durato pochissimo,
uno dei più brevi della Quinta Repubblica, censurato da una doppia censura, da una congiunzione delle opposizioni fra l'estrema destra, l'Assemblea Nazionale e la sinistra, ha portato adesso a un nuovo tentativo dato al centrista Bayrou, che insomma voleva in teoria allargare a sinistra, non è riuscito in questa operazione completamente, anche perché non ha potuto imbarcare veramente dei socialisti, quindi della sinistra riformista, dentro la sua compagine, però ha fatto un esecutivo con ministri di peso, due ex primi ministri sono presenti nella compagine governativa, Elisabeth Borne essendone una rappresentante molto molto forte, e ha preso ad esempio un ministro dell'economia che è un tecnocrate, l'ex dirigente della Cassa dei Depositi francese, insomma cerca in qualche modo di apparire come un governo serio che può entrare nella verticalità. La cosa probabile è che la situazione rimane abbastanza, come dire, sospesa in Francia, però non credo a questo punto che ci sarà una nuova congiunzione fra sinistra e estrema destra, perlomeno cioè, in tempi brevi.
Perché quindi, ricordiamo la mozione che in Francia noi la chiamiamo mozione di sfiducia, lì mozione da voi, insomma in Francia mozione di censura, come ricordava lei, è stata votata da Rassemblement National e dall'estrema sinistra, dalla France Insoumise, quindi c'è stata questa saldatura che lei dice.
No, da tutta la sinistra.
La France Insoumise, certo.
Che in qualche modo voleva far pagare a Macron il fatto di non aver dato a una persona di sinistra un mandato perlomeno esplorativo, perché la sinistra era uscita non con una maggioranza, ma era uscita prima in prima posizione delle urne nelle scorse elezioni di luglio, quindi c'è tutta questa logica.
Tornando appunto alla questione della locale finanziaria, noi qui ci siamo molto lamentati, lei avrà seguito sicuramente, del fatto che si è arrivati come sempre all'ultimo, però è stata approvata e anche ieri firmata dal capo dello Stato. In Francia, per via di queste incertezze governative, in realtà non c'è una finanziaria 2025, è stata approvata sostanzialmente la riapplicazione di quella del 2024, e poi se ne riparlerà appunto col nuovo governo. Quindi in una situazione di deficit record e quindi anche di debito in salita, è quasi un esercizio provvisorio, ecco, e non è certo una buona notizia.
Allora, è un esercizio provvisorio che non crea problemi gravi, perché non è che non c'è
shutdown,
non è che ci sia una
americano,
chiusura.
Ecco, certo.
Esatto, no. Quindi hanno votato un esercizio provvisorio che riconduce l'esercizio precedente, che crea però dei problemi, ad esempio l'esplosione dei costi legato alle pensioni, via dicendo, che il primo compito da questo governo sarà di fare una legge di quello che in italiano si chiamerebbe una legge correttrice di bilancio. Mm-hmm. Questa è una delle prime, e credo che ce la faranno, perché comunque adesso in qualche modo la sinistra adesso non è più unita, nel senso che dentro la sinistra c'è comunque una parte, diciamo i socialisti, che dice ok, abbiamo fatto vedere che non eravamo d'accordo, però insomma non possiamo lasciare il paese in presa delle incertezze e a delle problematiche, anche se hanno distingue. Quindi io penso che questo governo comunque, che rimane non solidissimo, però perlomeno all'orizzonte dell'estate prossimo dovrebbe traghettare la Francia, dovrebbe essere in grado di far adottare una legge correttrice di bilancio, che è una cosa fondamentale. E poi abbiamo già visto una cosa curiosa, ma ci sono questi ministri che si vogliono far vedere, e quindi il ministro Darmanin di ritorno al governo, che ha subito fatto delle uscite mediatiche molto forti sulle questioni della giustizia, e c'è un grosso problema in Francia di giustizia e anche di criminalità organizzata, che non è banale.
Certo, noi lo abbiamo conosciuto, ne abbiamo parlato spesso, perché appunto era ministro dell'interno, adesso diventa ministro della giustizia, quindi ancora diciamo più competente sulle questioni strettamente legate all'emergenza criminali che ci sono in Francia.
Soprattutto in rivalità col bravo ministro degli interni, bravo da un punto di vista tecnico, Bruno Retailleau, che si era fatto vedere molto bene, e creando ovviamente una competizione a destra, per cui questi due uomini sono due uomini che sono più della, che chiamerei della destra repubblicana più che del centro.
Certo.
E quindi si vogliono configurare come prossimo leader per delle presidenziali, ecco. Però queste dinamiche magari danno un certo contenuto a questo governo. Bisognerà vedere anche il ruolo di queste persone, se riescono ad animare quello che chiamerei il dibattito politico e pubblico, e traghettare in qualche modo quel governo fino all'estate. L'estate, stando l'orizzonte sempre citato oggi in Francia, perché sarà il momento nel quale si possono di nuovo organizzare elezioni.
Certo.
E molti chiamano alle elezioni nuove, anche se magari delle nuove elezioni non porterebbero a un risultato così diverso.
Perché ricordiamolo, in teoria appunto la legislatura, questa legislatura finisce nel 2027, Macron aveva ribadito dopo la sfiducia a Barnier che lui vuole restare fino al 2027, Emmanuel Macron, ricordiamolo, soltanto secondo gli ultimi sondaggi, noi abbiamo guardato quelli di politico.eu, solo il 22% dei francesi approva il suo operato, il 76% lo disapprova, e l'attuale tasso di approvazione, che ha perso 54 punti, è il peggiore che il presidente francese abbia mai avuto. Quindi insomma Macron resiste, sembra continuare a difendere le sue scelte, quella di chiamare le ultime elezioni anticipate, ha detto è una scelta che non è stata compresa ed è una mia responsabilità. Quindi, come diceva lei, vedremo se poi quando sarà tecnicamente possibile andare a nuove elezioni anticipate questo succederà. Le vorrei chiedere un'ultima cosa, le differenze tra l'Italia e la Francia, abbiamo visto insomma l'impossibilità di fatto di formare dei governi di coalizione, ecco, forse la Francia in questo non so, quasi mi viene da lodare invece la capacità italiana del compromesso, non si è riusciti a effettivamente far dialogare posizioni politiche così diverse, e la conseguenza è stata l'elezione anticipata, poi questi primi ministri falcidiati uno dopo l'altro, e vedremo se appunto Bayrou invece riuscirà a fare qualcosa di diverso.
C'è un problema sistemistico, di sistema, nel senso che la Francia con la riforma del 2000, tra l'altro del 2000 della Costituzione, ha trasformato la sua presidenza, che è una presidenza chiamata a volte iperpresidenza, quindi con un ruolo esecutivo molto diverso dalla presidenza italiana, in una specie di strana macchina istituzionale che doveva trascinare una maggioranza nelle urne. Praticamente l'elezione del presidente ogni 5 anni avveniva prima di quelle politiche, per parlare in termini italiani, e trascinava a sé una maggioranza in un quadro fondamentalmente bipolare. Nel momento nel quale questo quadro non è più diventato bipolare, ma trio, quadripolare o multipolare, che è lo stato attuale, allora il sistema francese è completamente disfunzionale. Mm-hmm. Cioè, nel senso, questo ruolo del presidente a capo di un esecutivo con una maggioranza non c'è più. Questo si è già visto nel 2022, perché la maggioranza di Macron non reggeva più, ma ancora però il sistema andava avanti. Però quest'anno è chiaramente lì. Il paragone con l'Italia dimostra che nel contesto attuale francese, magari in un contesto globale nel quale abbiamo visto delle problematiche varie in Romania, ma anche in Germania, come già stato giustamente citato da lei, l'istituzione iperpresidenziale francese con elezione diretta del capo dello Stato, che poi anche il capo dell'esecutivo, che trascina la maggioranza, non corrispondono alle sfumature più parlamentari che richiedono delle coalizioni. E questa è una grande lezione, secondo me, perché deve anche far pensare al caso italiano e magari, io direi, avere una grande prudenza per le idee di premierato con elezioni dirette.
Tra l'altro, appunto, le volevo dire, una delle molti giornali la mettono così, uno dei temi, dei nodi del 2025 per questo governo e per questa maggioranza italiana sarà appunto la riforma costituzionale e anche elettorale, quasi certamente, che porterebbe al premierato. Si sta invece ragionando in Francia, lei diceva appunto, riforma introdotta nel 2000, tutte le vicende del l'ultimo anno hanno dimostrato che forse quella riforma non funziona come era auspicabile. Si sta discutendo di una messa a punto di quella riforma o per ora?
Allora, c'è una grande discussione ovviamente sul ruolo di Macron, perché Emmanuel Macron adesso, volendo, non dovrebbe toccare più palla, dovrebbe avere un'interpretazione, come dire, originale della Quinta Repubblica, nel quale il presidente era molto più un garante dello Stato e certamente aveva un mandato sulla politica estera e la politica di difesa, e questo rimarrebbe nella visione gollista, ma tutto il resto, come dire, le pensioni, l'energia, tutte le cose sul quale Macron ha fatto delle discese in campo permanentemente, e dal dominio del primo ministro e del governo. Se Macron avesse una forma di saggezza, o se fosse obbligato politicamente a fare questo passo indietro, allora si tornerebbe a qualcosa di molto più gestibile, perché la Quinta Repubblica avrebbe una flessibilità. Certamente, come dire, senza una riforma radicale, ma tornando al vecchio calendario, quasi un calendario all'italiana, dove il presidente in Francia veniva eletta per 7 anni e il Parlamento 5, cioè l'Assemblea Nazionale, quindi questa sconnessione, disconnessione fra i due calendari e magari questa non corrispondenza delle elezioni fra presidenziali, il che potrebbe aiutare. Certo. Quindi le istituzioni francesi avrebbero questa flessibilità, certo, però che richiedono di tornare a un'interpretazione diversa, certo, del ruolo del presidente per gestire la compagine attuale.
Insomma, un anno, mesi interessanti sia per la Germania che per la Francia, ma direi per tutto il mondo. Grazie a Jean-Pierre Darny, professore di storia contemporanea alla LUIS di Roma e all'Università della Costa Azzurra. Ricordo il suo ultimo libro, pubblicato dalla LUIS University Press, Transalpini, le relazioni tra Francia e Italia e il rilancio del gioco europeo. Grazie ancora e naturalmente buona fine d'anno e buon 2025.
Grazie, auguri ai ascoltatori.
Noi ci lasciamo solo per qualche secondo e poi torniamo a fare un po' di bilanci di questo 2024 e lo faremo sia per lo spettacolo che per i miei amati, amatissimi libri.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buon 31 dicembre e buongiorno a Michele Boroni, che torna nostro ospite, ma spesso lo sentite anche all'interno di Radio Tube con Marta Cagnola. È giornalista, autore, consulente del Festival La Prima Estate, che si svolge sul Lido di Camaiore, ed è a lui che chiedo la conferma che insomma il 2024, sulla scia del 2023 se vogliamo, è stato un ottimo anno per tutti gli spettacoli dal vivo, per non parlare di quello che ci aspetta nel 2025. Io confesso che quando non ascolto Radio 24, magari quando vanno in onda le repliche di trasmissioni che ho sentito in diretta, io ascolto sempre Virgin Radio, e anche loro stanno facendo dei grandi teaser di quello che succederà nel 2025. Il grande evento naturalmente la reunion degli Oasis, però ecco, Michele, buongiorno, e cominciamo insomma da queste buone notizie del 2024.
Sì, buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Mi scuso per la voce un po' bassa, però spero che si possa sentire quello che dico. Sì, è vero, è così. Non possiamo ancora fare una valutazione completa della stagione dei concerti perché non abbiamo ancora i numeri a consuntivo, però come hai detto tu giustamente, prendendo in considerazione quelli del 2023 e conoscendo più o meno il numero dei paganti di quest'anno, possiamo fare delle considerazioni. A novembre è uscito il rapporto FIMI, che è la Federazione Confindustriale delle Major Discografiche, presentato durante la Milano Music Week, secondo cui nel 2023 ci sono stati 61.000 concerti che hanno coinvolto 28 milioni di spettatori, generando 967 milioni di fatturato, quindi più del 50% del mercato musicale. Quindi diciamo, la musica dal vivo funziona in Europa e in Italia. Ci sono delle interessanti tendenze, ci sono state nel 2024 e credo le avremo anche nel prossimo anno. Ad esempio, un proliferare di residency. La residency sono quelle fattispecie piuttosto utilizzate negli Stati Uniti per cui un artista o una band organizza una serie di concerti con sede fissa. Quest'anno è successo ad esempio con David Gilmour, che ha suonato per 6 date al Circo Massimo a Roma in esclusiva per l'Europa continentale. Numeri molto alti, 86.000 paganti, di cui il 44% provenienti dall'estero. Certo. Quindi insomma una cosa interessante. Lo stesso ha fatto Vasco Rossi con 7 concerti sold out a San Siro. Per 400.000 spettatori, quindi insomma una cosa. E lo stesso ha fatto anche Adele in Europa, a Monaco, che non ha fatto il tour europeo ma ha concentrato il suo tour in 10 date in uno spazio creato apposta da 80.000 posti per soli 10 spettacoli. e sono stati venduti 730.000 biglietti. Ecco, quindi questo, ovviamente, questo tipo di pratica la possono fare solo certi artisti, ovviamente di un certo calibro, e serve soprattutto per ridurre, diciamo, i costi fissi, i costi di viaggio, che nel frattempo sono molto aumentati.
E suppongo, ecco, sia anche molto positivo per il territorio, per il luogo scelto, no? Perché naturalmente fare tanti concerti anziché uno. Ecco, tu poi parliamo anche della tua prima estate, perché suppongo che nell'ultimo giorno dell'edizione dell'anno si comincia già a pensare a quella del 2025, quindi magari ci puoi dare qualche anticipazione. Però a proposito del 2024, vabbè, io confesso, purtroppo non sono andata ad alcun concerto, però per esempio appunto quello degli AC/DC a Reggio Emilia, 100.000 spettatori, insomma, sono tu per cosa lo ricorderesti? So che è difficile magari citare solo uno o due concerti. David Gilmour l'abbiamo detto, Adele l'abbiamo detto, Taylor Swift ne abbiamo parlato tantissimo. Quale altro evento, insomma, ti è sembrato particolarmente significativo?
Allora, c'è stata sicuramente Lana Del Rey, che a Milano ha fatto anche lì, insomma, intorno ai 100.000. Purtroppo si tende, questo è invece il lato negativo, diciamo, dell'anno, a questo gigantismo. Quindi sì, la musica è musica, è bella anche nei piccoli club. Purtroppo i piccoli club stanno chiudendo. E perché soprattutto in Italia c'è questa voglia di fare subito gli spazi molto grandi. Prima c'era sempre una sorta di gavetta, no? Anche, certo, insomma, anche artisti di successo partivano in piccoli spazi, teatri, poi magari piccoli palazzetti, il Forum, e poi dopo, che ne so, 8-10 anni facevano gli stadi. Ecco, adesso invece questi giovani artisti italiani soprattutto tendono subito a voler fare gli spazi grandi, e purtroppo non vanno bene. Quindi, insomma, c'è tutto un sistema che ha creato una bolla e che tendono un po' a mungere, a trattare i giovani artisti come mucche da mungere, e questo non fa bene, certo, perché poi...
Tanto hai ragione, proprio quindi, diciamo, a Virgin Radio sentivo, adesso non mi ricordo il gruppo, che però qualcuno ha investito in un club, in un piccolo club britannico, proprio per aiutare a tenerlo in vita nonostante gli alti costi di gestione. Poi devo dire che per una vecchietta come me, insomma, sicuramente la dimensione di più piccola è, io avrei quasi, non dico paura, ma non so neanche se fisicamente resisterei alle code e alle attese, sì, e anche alla durata di concerti come quelli che abbiamo visto di Taylor Swift. Quindi hai ragione, sarebbe bello mantenere questo panorama di offerta, cioè sia luoghi più piccoli che più raccolti, che ovviamente hanno anche concerti e artisti forse diversi, e luoghi giganteschi, maestosi come Pompei.
I Coldplay hanno fatto questa cosa, infatti praticamente una parte del ricavato diciamo dei loro concerti, ovviamente giganteschi, perché insomma loro se lo possono permettere, una percentuale dei loro incassi andava a un fondo per aiutare uno o più piccoli club inglesi che rischiavano appunto di chiudere, dove loro hanno esordito come tanti altri gruppi rock. Quindi, ecco, diciamo, in generale cerchiamo anche di parlare di concerti non soltanto da 50.000, 60.000 persone, ma anche quelli da 8.000, 10.000, ci sono stati bellissimi quest'anno. Anche in Italia, ecco.
Senti, dai, parliamo un po' della prima estate, perché insomma già nel suo piccolo grande si è ritagliata alcuni primati, no? Per esempio ospitò l'unica data dei Duran Duran, ma per il 2025 ci puoi dare qualche anticipazione?
Allora, quest'anno, a differenza degli altri anni che, come dire, annunciavamo i vari artisti ogni volta che diciamo venivano confermati, quest'anno abbiamo deciso di annunciare il programma tutto insieme, proprio per valorizzare, diciamo, il festival, e quindi far venire le persone non soltanto per quel singolo concerto, ma vivere, diciamo, tutta l'esperienza, perché comunque di esperienza si parla, visto che siamo all'inizio dell'estate. Quest'anno sarà la terza settimana, terzo weekend di giugno, e sul mare, quindi diciamo in un parco a 50 metri dalla spiaggia della Versilia, quindi è veramente un'esperienza. Quindi diciamo ad oggi abbiamo ovviamente già, certo, delle conferme,
ma non
però
ce le vuoi dire, va bene,
annunciamo tutto insieme, no, se no mi ammazza.
No, scherzo. Senti, invece penso che insomma tu sia d'accordo, il grande evento, sentivo anche qui che persino la figlia, non so se di Liam o di Noel, non ci credeva alla notizia della reunion quando è arrivata, degli Oasis. Per ora le date sono sostanzialmente nel Regno Unito, però insomma è sicuramente una notizia, no? Forse non ci si sperava più per quanto riguarda i fan degli Oasis e non solo, e invece succederà, anche se so che c'è una clausola, cioè solo se veramente alla fine questi concerti si terranno e i due fratelli non litigheranno prima, verranno poi staccati i compensi, perché c'è troppa incertezza sui due personaggi.
È vero, è così. È strano, non tanto per i concerti in Inghilterra, perché in realtà loro hanno annunciato anche delle date anche negli Stati Uniti e in Asia, ancora non nel resto dell'Europa, ma si pensa che insomma nel 2026 ci saranno, se tutto va bene. La cosa incredibile è il successo negli Stati Uniti, dove gli Oasis non hanno mai avuto un grande successo, non sono mai stato un gruppo, diciamo, da stadio. Ecco, loro riempivano semmai appunto i piccoli palazzetti, eccetera. E questa cosa della reunion è stata un'operazione di marketing perfetta, al punto che appunto gli stessi Stati Uniti sono andati sold out i biglietti. Poi ci sarebbe da parlare anche di tutto lo scandalo dei dynamic pricing, soprattutto negli Stati Uniti, in Italia un po' meno, perché in qualche modo l'Unione Europea tende, diciamo, la barra dritta e controlla, quindi la dynamic pricing è praticamente quella pratica per cui un venditore non stabilisce un prezzo fisso,
ma dipende un po' da domanda e offerta, come gli aerei un po',
certo. certo, ma modifica appunto rispetto alla domanda, e negli Stati Uniti soprattutto nel concetto degli Oasis i prezzi sono quasi raddoppiati, ecco, durante il processo di acquisto.
Senti, invece ti volevo dire anche, so che insomma tu hai anche questa rubrica di Ivano Boroni, hai seguito con molta attenzione X Factor, secondo molti l'edizione di quest'anno è stata più interessante, più innovativa di quelle degli scorsi anni, e quindi anche se vogliamo anche questa, no, è una forma di amore, di passione per le esibizioni dal vivo, ed è sicuramente un format che resta di grande successo.
Ma guarda, io non ho mai creduto in X Factor come trampolino di lancio per gli artisti. Io lo considero un buon programma, un buon show televisivo, fatto molto bene, eccetera. Però ecco, io continuo a pensare che, tranne rari casi, appunto, Mengoni, Maneskin, eccetera, per il resto, diciamo che gli artisti poi si trovano in altri
certo,
contesti,
con altri percorsi,
magari anche lo stesso YouTube, ecco.
Comunque insomma un mondo ricchissimo di novità, quindi io ti ringrazio, seguiremo naturalmente il 2025, magari vengo a trovarti alla prima estate.
Ma sarebbe bellissimo.
Grazie a Michele Boroni, autore, giornalista, appunto un po' ideatore di questo festival La Prima Estate sul Lido di Camaiore, all'interno del Parco Bussola domani. Non posso che farti super auguri per questa serata, non so se tu seguirai il concerto di Capodanno, io andrò a letto prestissimo con i miei cani terrorizzati dai botti, quindi comunque finiamolo bene, e naturalmente auguri per un sereno 2025. Grazie Michele.
Grazie anche a voi, grazie a te Giulia.
Noi ci lasciamo per un secondo, credo, perché abbiamo da collegare la nostra ultima ospite anche dell'anno, nel senso di 24 Mattino naturalmente, e ce l'abbiamo, quindi buongiorno a Laura Fedigatti, ormai possiamo definirla un'amica di Radio 24, fondatrice della libreria Le Mille e Una Pagina, che si trova a Mortara in Lomellina, 10 km da Vigevano, quindi anche abbastanza vicino a Milano. E ovviamente a te dobbiamo chiedere com'è stato l'anno della lettura da un punto punto di vista privilegiato, che è quella appunto della libraia, ma poi naturalmente tu ti informi, leggi le classifiche, quindi un primo bilancio, diciamo, di questo 2024 dal tuo punto di osservazione. Siete una libreria, lo abbiamo raccontato spesso, che cerca di coinvolgere il più possibile la cittadina, i lettori, però ecco, come lo valuti questo 2024 dal tuo punto di vista di libraia e lettrice appassionata?
Ecco, buongiorno innanzitutto Giulia, grazie dell'invito. Allora, il 2024 è stato un anno non facilissimo, ma ovviamente ormai tutti gli anni non sono facili, ci sono sempre nuove sfide da affrontare, nuove problematiche che sono legate un po' a tutto quello che succede, e quindi per tutti credo che ormai questi anni siano abbastanza complicati. Però nonostante questo devo dire che per noi è stato comunque un anno buono, lo abbiamo finito anche bene con un bel Natale e sì, un anno in cui ci siamo, come sempre, ci siamo dati molto da fare per quanto riguarda, come tu dicevi, il fatto di coinvolgere il territorio, la cittadinanza, e con l'organizzazione di tanti eventi, gli incontri con gli autori, i gruppi di lettura.
Quelli anche silenziosi, giusto? Ci avevi detto che avevi, infatti eri scettica, poi hai provato questa cosa di stare tutti nello stesso luogo in libreria a leggere e ha funzionato.
Sì, infatti penso che sia importante cercare sempre di dare delle novità, perché la libreria non è un posto dove la gente entri così per... la necessità dei lettori c'è, questo sicuramente, però non è come andare a comprarsi il pane o cose che sono di prima necessità, quindi è necessario dare anche delle novità, degli stimoli per attirare i lettori e le lettrici. Il silent reading è stato fatto come un esperimento, diciamo così, a luglio, e invece dal momento che è riuscito molto molto bene, io è vero, ero molto scettica, invece l'ho trovato un'esperienza davvero bella, gratificante, e l'abbiamo ripetuto a fine novembre, lo rifaremo poi a marzo e di nuovo a luglio. È un'esperienza bella perché ci si trova tutti insieme per fare qualcosa che piace, ognuno per conto proprio, ma nella realtà siamo tutti vicini e quindi c'è questa comunanza di passione di per la lettura. Certo. È stato molto bello.
Tra l'altro ti segnalo, e lo segnalo agli ascoltatori naturalmente, un articolo che ho trovato oggi su Libero che si intitola La lettura modella il cervello, lo dice pure la scienza. Perché? Perché c'è questo studio pubblicato sulla rivista scientifica Neuroimage, che l'ha condotto questo studio Michael Roll, che è docente di fonetica in Svezia all'Università di Lund, e appunto spiega che la lettura modella il cervello, non è soltanto la vecchia questione che leggere rende intelligenti, no, leggere modifica, anzi modella due regioni dell'emisfero sinistro, che sono legate in particolare alla comprensione dei significati e dei suoni, capacità che ovviamente migliorano leggendo. Quindi insomma, se volete una ragione in più per dedicarci a questo stupenda attività umana che è la lettura, eccola qua, ci modella il cervello, ma lo modella in meglio. Volevo chiederti però, entrando un po' nello specifico, le vendite in libreria, cioè rispecchiano un po', diciamo, le liste dei best-seller che abbiamo visto secondo l'AIE, tra i libri più venduti dei primi 10 mesi, insomma il primo è stato il nuovo bestseller di Joel Dicker, Un animale selvaggio, pubblicato dalla Nave di Teseo, poi Caro figlio con il suo nuovo libro. Insomma, da te che cosa ha funzionato di più?
Allora, da me sì, ci sono sempre le richieste dei bestseller, dei libri di cui si parla di più, quelli che sono scritti anche dai personaggi che vanno molto in televisione. Adesso per il Natale il libro, uno dei libri più richiesti è stato quello di Aldo Cazzullo, per esempio. Però essendo una libreria indipendente, e tra l'altro anche una libreria indipendente di provincia, e che quindi ha una percezione rispetto magari ad una città molto grande, grande, un po' diversa, allora il pubblico che viene da noi vuole soprattutto il consiglio da parte nostra. Quindi i nostri libri più venduti sono sempre i libri che presentiamo, quindi i libri dei nostri ospiti, delle nostre ospiti, e i libri che poi noi leggiamo e che consigliamo, che riteniamo siano belli da leggere. Ecco, ci piace sempre cercare di consigliare anche delle letture un po' alternative, che non siano quelle che vengono date in televisione piuttosto che sui giornali.
Certo, perché
io dico sempre,
poi
a volte,
effettivamente sì, ormai la televisione, che è una cosa secondo me anche curiosa, no? Che comunque continua a essere. Io mi ricordo quando un autore andava al Maurizio Costanzo Show, poi c'era un'esplosione di vendite, però continua a funzionare così, anche perché sono gli stessi, insomma, autori che probabilmente quando vanno a una trasmissione chiedono di citare il loro ultimo libro. Beh, Aldo Cazzullo in testa a ogni classifica con il libro, si chiama Il Dio dei nostri padri, no? Che è una specie di racconto della Bibbia pubblicato da Mondadori, e sicuramente appunto viene citato tutte le volte che Aldo Cazzullo appare in televisione, come succede spesso, credo che appunto funzioni. Quindi da voi cosa, per esempio tra i romanzi magari hai avuto anche delle sorprese, oltre a quelli che avete cercato di caldeggiare, magari invece c'è stato anche qualche sorpresa venuta così, non dico dal nulla, perché poi il passaparola tra i lettori funziona molto, però che appunto ti ha stupita.
Ma allora, delle sorprese vere e proprie no, nel senso che appunto abbiamo avuto comunque un trend molto simile a quello degli scorsi anni, e quindi non c'è stato un vero e proprio exploit che sia nato da solo. C'è stato, come sempre, ci sono stati questi picchi su quelle cose che noi abbiamo scoperto, e quindi quei romanzi, c'è stato qualche romanzo che abbiamo scoperto fra i tanti pubblicati, e scusa se lo dico, ma effettivamente ancora si pubblicano tantissimi libri in Italia, e spesso quelli veramente belli sono un po' nascosti, bisogna un po' cercarli, ecco. E allora sì, abbiamo avuto queste sorprese che ci hanno appunto abbiamo scoperto, e poi abbiamo avuto anche un bel riscontro, perché consigliandoli poi i nostri lettori e le nostre lettrici ci hanno premiato, ecco, in questo senso.
Che poi credo che questo rapporto appunto mediato dal libraio, o nel caso dei festival letterari che continuano ad avere grande successo, insomma c'è questa voglia di conoscere qualcosa di più dell'autore. Tra l'altro ricordo che qui su Radio 24 abbiamo ben due trasmissioni dedicate ai libri, Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco, potete riascoltare tutto sempre in podcast sul sito, e poi la trasmissione di Salvatore Carruba, Un libro tira l'altro, che è più dedicata alla saggistica, la prima più ai romanzi, e in entrambi i casi sia Alessandra Tedesco e sia Salvatore Carruba proprio parlano con gli autori, non sempre è possibile perché a volte non ci sono più, però, e quindi dicevi anche gli incontri che fate in libreria con gli autori sono un grande motore di interesse.
Sì, molto, perché c'è sempre la curiosità di vedere l'autore dal vivo, di chiedere cose, come è nato il suo romanzo, cosa ci sia dietro questa creazione, ecco. Quindi i nostri incontri sono sempre molto frequentati, e poi soprattutto gli autori danno quel qualcosa che ti fa capire meglio il perché di un libro, ecco. Non saprei spiegarlo in altro modo.
Sì, perché c'è appunto questa si ha quasi l'impressione di avere un piccolo privilegio, no? A entrare in contatto direttamente con chi ha scritto il libro che hai tra le mani o che comprerai dopo la presentazione.
Sì, è vero. E anche molto spesso quando ci sono certi libri, magari le persone che vengono a sentire la presentazione ci dicono: non avrei mai comprato questo libro se non avessi avessi ascoltato l'autore o l'autrice, oppure di contro magari l'hanno già letto e dicono: ecco, non avevo capito bene alcune parti, adesso mi è certo, tutto più chiaro, e quindi c'è un apprezzamento maggiore.
Io vorrei tornare su una cosa che mi affascina di voi librai indipendenti, perché hai detto è stato un anno difficile in cui abbiamo dovuto farci venire nuove idee, metterci il massimo dell'impegno nell'organizzare gli incontri. Io vedo, per esempio, seguendoti su Facebook, che fate anche un grandissimo lavoro sulle vetrine. Ecco, è una cosa a cui, diciamo, sono abituati soprattutto i marchi della moda, no? Che hanno decine di figure specializzate nel merchandising, nel mettere appunto le vetrine. Quindi anche dal vostro punto di vista, dicevi, almeno per attirare, uno passa davanti alla libreria e vede qualcosa di diverso, sì, ed entra.
Sì, 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 è vero, perché comunque, nonostante, appunto, tu lo sai bene, siamo in questa piccola città, la gente si ferma davanti alla vetrina, e noi spesso lo possiamo constatare, ecco, perché poi entrano e ci dicono: ho visto quel libro in vetrina, mi ha incuriosito. Quindi la vetrina, noi ne abbiamo una sola, abbiamo una vetrina e poi un'entrata, però cerchiamo sempre di curarle al meglio. Poi non abbiamo vetrine sempre dedicate e tematiche, ecco.
Però in occasioni, a me è rimasta sempre certo, quella di Halloween, per esempio.
Ah, sì, 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 è molto particolare, sì, è vero. Quindi in certe occasioni, allora, ci piace anche creare delle vetrine un po', anche un po' stravaganti, un po' fuori dal normale, certo, perché comunque è importante anche quello.
Certo. Ultimissima cosa, abbiamo ancora poco più di 30 secondi, un solo libro che ci puoi consigliare per, appunto, da leggere o stasera o oggi o nei prossimi giorni.
Il mio libro del Natale 2024, che si intitola Un uccellino mi ha detto, dell'inglese Susan Fletcher, pubblicato da Rizzoli, perché è uno di quei romanzi, è anche un po' giallo, uh-huh, però è uno di quei romanzi come vanno molto adesso, i feel good, cioè uh-huh, sentirsi bene, leggere il romanzo e sentirsi bene, perché dà tanti input positivi. Quindi bene, questo è stato il mio romanzo
grazie,
di quest'ultimo periodo.
Grazie mille Laura Fedicatti, fondatrice della libreria Le Mille Una Pagina. Diciamo che il mio buon proposito, ma ormai tu riderai, per il 2025 è di venire a trovarti. Grazie per essere stata con noi, naturalmente.
Grazie,
passa un sereno 31 dicembre e un buon 2025. A me non resta che ringraziare in redazione Miriam Lucchetti, in particolare, che era qui con me stamattina, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Pietro Lacorte in regia. Naturalmente un augurio a tutti voi ancora di una serena fine d'anno e di un buon 2025. Se vorrete, ci risentiamo appunto con il nuovo anno, e intanto buon martedì da Giulia Crivelli.